Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Francesca Nava?
Sono una giornalista d'inchiesta e una documentarista, faccio questo lavoro da quasi 20 anni. Ho iniziato con la carta stampata e sono poi passata alla TV, lavorando per i principali canali televisivi italiani, da Sky TG24 a Mediaset, La 7 e infine Rai 3, dove attualmente lavoro come inviata per presa diretta. Ho lavorato per quasi un anno anche in Francia, a Lione, alla TV europea, Euronews. Nel mio percorso professionale mi sono occupata molto di sanità, di immigrazione e di radicalizzazione terroristica. Ho ideato e diretto documentari indipendenti, l'ultimo si chiama Terroriste, Zero le altre, prodotto da Creative Nomads e distribuito da Fandango. È un documentario che parla di 3 donne perseguitate e accusate di terrorismo dal governo turco di Erdogan. Da questo documentario è nata anche una graphic novel, un romanzo illustrato di cui ho curato i testi, che racconta la storia della pittrice e giornalista curda Zehra Doğan, arrestata per un disegno. Questo volume fa parte anche di una collana di giornalismo illustrato al femminile, Donne sul fronte si chiama, edita da Round Robin. E il volume scritto da me su Zehra Doğan con le illustrazioni di Creative Nomads uscirà in edicola a metà dicembre con il Fatto Quotidiano. A settembre invece è uscito il mio primo libro, Il Focolaio, da Bergamo al Contagio Nazionale, edito dalla Terza, che è già in ristampa.
Cos'è accaduto nella Bergamasca in Lombardia tra il 23 febbraio e fine marzo?
Nella Bergamasca, tra fine febbraio e fine marzo, si è consumata una strage silenziosa. Sono morte 6.000 persone in meno di 2 mesi. Una su quattro è morta in casa o in un ospizio, senza assistenza, senza ossigeno, io dico senza dignità. Per settimane si sono diffusi dati distorti sul contagio e sul numero di morti, dati totalmente sottostimati. La mancanza di tamponi e di un monitoraggio degno di questo nome ha di fatto tenuto nascosta la reale entità di questo massacro. Per un mese esatto si è lasciato che il virus circolasse praticamente quasi indisturbato. Quando il 23 febbraio si sono scoperti i primi casi positivi al SARS-CoV-2 dentro all'ospedale di Alzano Lombardo, il Pesenti Fenaroli, un ospedale nel cuore della Val Seriana, si è commesso l'errore più grave: non si è fatto nulla per isolare il focolaio. L'ospedale è stato chiuso per poche ore, la sanificazione è stata fatta con degli stracci, come risulta anche dalle testimonianze degli addetti ai lavori, quindi operatori sanitari del pronto soccorso. Le persone non sono state identificate né tracciate e, cosa più grave, a partire dal tardo pomeriggio si è riaperto tutto, operatori sanitari e familiari dei pazienti sono stati mandati a casa senza nessun tipo di tracciamento e senza essere tamponati. Dal giorno dopo chiunque ha potuto entrare e uscire dall'ospedale, si è persino continuato ad operare. Oggi sappiamo che al presidio ospedaliero di Alzano quel giorno c'erano solo 10 tamponi e che nei giorni successivi ne sarebbero arrivati solo 50, inviati dalla direzione generale di Seriate. Un numero praticamente totalmente insufficiente per diagnosticare le oltre 600 persone tra pazienti e sanitari che andavano testati e isolati immediatamente. Aver riaperto e aver lasciato che decine di persone tornassero a casa ha di fatto scatenato catene di trasmissione che hanno fatto circolare il virus in tutta la regione e anche al di fuori della Lombardia. Nessuno infatti ha lanciato l'allarme, la parola d'ordine in quei giorni era niente panico. I fatti di Alzano Lombardo, ricordiamocelo, accadono 2 giorni dopo Codogno, il 23 febbraio, e quello stesso giorno intorno a Codogno si crea una zona rossa. Ovvero si isolano 10 comuni, si circondano, che vengono circondati dall'esercito e si chiude tutto. Ad Alzano no, ad Alzano si lascia tutto aperto, fino all'8 marzo, quando si chiude la Lombardia in una grande zona arancione, ovvero si chiude tutto tranne le fabbriche. Non chiudere le fabbriche in Lombardia e soprattutto in Val Seriana, che è considerata la culla industriale della Lombardia, ha voluto dire lasciar circolare decine di migliaia di persone. In quella zona, abitata da poco meno di 100.000 abitanti, infatti lavorano almeno 30.000 addetti che fino al 23 marzo hanno potuto circolare perché erano autorizzati. Il vero lockdown infatti arriva solo il 23 marzo con il DPCM Chiudi Italia, che chiude le attività produttive non essenziali, ma ormai per Bergamo e provincia e per la Lombardia intera è troppo tardi. E la dimostrazione sono i carri militari che a partire dal 18 marzo sfilano davanti al cimitero di Bergamo, che non può più smaltire né cremare i corpi dei defunti. Per questa strage la Procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo ed epidemia colposa. Al momento ci sono 5 indagati, tra cui il direttore generale e il direttore operatore sanitario della SST Bergamo Est, che è l'azienda sociosanitaria da cui dipende l'ospedale di Alzano, il Pesenti Fenaroli. Secondo la magistratura, i due dirigenti, quindi Locati e Cosentina, accusati di epidemia colposa, avrebbero anche dichiarato il falso in atti pubblici rispetto proprio alla sanificazione del pronto soccorso e dell'ospedale di Alzano. Tra l'altro, sul nesso di causalità tra la mancata chiusura dell'ospedale e la mancata zona rossa di Alzano e Nembro e l'incremento di mortalità nella Bergamasca è stato incaricato il professor Andrea Crisanti, a cui è stato affidato questo studio che sta realizzando proprio per accertare se questo nesso di causalità esista oppure no.
Per il capo degli industriali lombardi, Marco Bonometti, in Lombardia non si potevano fare zone rosse, non si poteva fermare la produzione. La ragione economica ha prevalso sulla salute?
Ho intervistato il capo degli industriali lombardi a fine marzo. Senza troppi giri di parole ha ammesso che in Lombardia non si potevano fare zone rosse. Questo fatto, tra l'altro, mi è stato confermato anche dal direttore sanitario della ATS di Milano, Vittorio De Micheli, che nel libro Il focolaio mi racconta proprio i dettagli di una riunione avvenuta la notte del 29 febbraio a Palazzo Lombardia, a Milano. Mentre era in corso questo vertice della Task Force Lombarda, su al 35° piano nell'ufficio del presidente Fontana, vengono illustrati dai tecnici i dati che da 9 giorni la Task Force Lombarda stava raccogliendo proprio sull'intero territorio lombardo, i dati del contagio. Era chiaro già dal 29 febbraio che il virus era uscito dalla zona rossa del Lodigiano e galoppava già a Bergamo, a Cremona, a Brescia. Insomma, bisognava chiudere in fretta tutta la Lombardia, non solo la Valseriana. Ed è così che Fontana telefona a Bonometti, al capo degli industriali lombardi, mette la chiamata in viva voce e tutti presenti alla riunione ascoltano questa telefonata. Fontana fa presente a Bonometti che tocca intervenire in maniera più drastica, che le misure prese non bastano. Ricordiamo che a quei tempi la Lombardia era solo zona gialla. Ma Bonometti risponde che non si può chiudere e che lui ha la Jaguar in produzione. Ecco, io credo che un industriale possa anche difendere la propria attività produttiva, sebbene lo trovi personalmente disdicevole in un contesto di questo tipo. Quello che non trova giustificazioni, a mio avviso, è che un politico consapevole della gravità della situazione della propria regione decida di non intervenire immediatamente a tutela della salute, che è quello che poi di fatto è successo, e si lasci condizionare dalle richieste, dalle obiezioni del capo degli industriali. L'economia ha certamente prevalso sulla salute in Lombardia, su questo non ho nessun dubbio. La politica regionale sapeva, aveva i dati, poteva e doveva intervenire. Di fatto c'è una legge che glielo consente, la legge 833 del 1978, che è la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Quando il governo ha saputo che la situazione in Lombardia era fuori controllo, era di fatto già tardi per intervenire con una zona rossa circoscritta solo ad Alzano e Nembro, e a sua volta diciamo tentennato, perché chiudere un polmone economico d'Italia, ovvero la Valseriana, o addirittura chiudere l'intera Lombardia, che era quello che ormai a marzo bisognava fare, non conveniva più, non conveniva nessuno a livello di consenso politico. Ed è così che per giorni abbiamo assistito a un patetico teatrino dello scaricabarile che ha portato la Lombardia a restare aperta di fatto fino al 23 marzo, che è il giorno in cui si decide finalmente di chiudere anche le fabbriche. Per giorni io personalmente sono andata avanti, interrogando governo e regione per sapere a chi spettasse il compito di chiudere e di creare una zona rossa in Lombardia e perché si fosse intervenuti così tardi e in modo così poco drastico. Ma Fontana non mi ha mai risposto, mentre il premier Conte, quando l'ho incontrato in prefettura a Bergamo a fine aprile, ha saputo darmi una risposta assolutamente puerile. Mi ha infatti detto: quando sarà lei al governo li scriverà lei i decreti. Ecco, io credo che quando la politica, esaurisce i propri argomenti, risponde appunto con battute infantili, puerili, che spiazzano. Nel senso, io mi sono sentita veramente spiazzata da questa risposta. Tra l'altro Conte qualche settimana prima aveva risposto a una mia mail scaricando tutta la responsabilità sul presidente della regione Lombardia, su Fontana, dicendo: se la Lombardia avesse voluto avrebbe potuto tranquillamente creare una zona rossa. Fatto che tra l'altro di cui viene a conoscenza anche lo stesso assessore regionale Gallera, che in diretta TV ad Agorà, me lo ricordo perfettamente, ammette di aver controllato e di aver di fatto verificato che la legge 833 del 78, cioè la legge che istituisce il servizio sanitario di cui lui si occupa, di cui lui è titolare in Lombardia, bene, che questa legge gli dava a Regione Lombardia la facoltà di chiudere, di creare una zona rossa. Ecco, io credo che tutto questo sia uno spettacolo abbastanza indecente e surreale che ha visto appunto la Lombardia al centro anche di una serie di polemiche, a mio avviso diventate poi nel tempo anche quasi tragicomiche, no? Perché tutto questo gioco dello scaricabarile di fatto si è poi giocato sulla pelle di migliaia e migliaia di persone.
L'assenza di una medicina territoriale in Lombardia è il risultato di una precisa scelta politica?
Il modello sanitario lombardo ruota intorno all'eccellenza ospedaliera e questo lo sappiamo. È pur vero che se si decide di investire tutto nei grandi ospedali è ovvio che ci si dimentica del territorio. In Lombardia la prevenzione è stata praticamente dimezzata negli ultimi 20 anni e si sono trasformate le ASL in ATS, in ASST ospedali, cioè si è spezzata la sanità in questi appunto due enti, in queste due entità che però non comunicano tra di loro, hanno dimostrato di non comunicare soprattutto in questa fase emergenziale pandemica. Proprio durante la prima ondata è mancata di fatto una regia, è mancato un canale di comunicazione tra ospedali e territorio. I medici di base sono stati travolti, abbandonati, contagiati, molti sono morti. Nelle terapie intensive lombarde si è avuta una mortalità altissima, più alta della media nazionale, perché i pazienti Covid ci sono arrivati in terapia intensiva quasi in fin di vita, e questo perché è mancato un filtro sul territorio. Tu mi chiedi se questo sia il risultato di una scelta politica. Bene, io ti rispondo sì. Scegliere di non investire sulla prevenzione, che lo sappiamo non fa rumore e non porta voti, è una scelta politica, perché invece di investire sugli ospedali, che sono invece grandi centri di potere, invece appunto investire anche sulle cure, che creano anche un grande bacino di voti e di consensi, tutto questo è una scelta politica che però oggi paghiamo in termini di vite umane. In Lombardia di fatto diciamo la parola d'ordine è curare meglio che prevenire, ed è così da anni. La prevenzione ovviamente diminuisce il profitto in un sistema in cui pubblico e privato non sono di fatto sullo stesso piano, perché il privato convenzionato in Lombardia drena il 40% del finanziamento pubblico alla sanità ma non investe sulla prevenzione. Cioè, ad esempio, non tutti i privati convenzionati hanno un pronto soccorso o un numero sufficiente di letti in terapia intensiva. Ecco, questo ci fa capire perché si sia arrivati anche a un tale collasso del sistema sanitario lombardo.
E il ruolo degli amministratori locali? Penso a slogan quali Bergamo is running e Milano non si ferma.
Gli amministratori locali hanno avuto responsabilità gravissime, soprattutto durante la prima ondata. Alcuni di loro hanno fatto pubblica ammenda, hanno chiesto scusa. Penso al sindaco di Bergamo Gori, al suo omologo quello di Milano, Sala. Tuttavia oggi sappiamo quanto le parole di chi governa possano avere un peso e delle conseguenze gravissime, nefaste, e spesso non basta chiedere scusa. Quest'estate abbiamo visto che si sono ricommessi gli stessi errori, la stessa superficialità si è vista, è stata manifestata, magari non da parte delle stesse persone, ma diciamo a questo punto poco importa, perché non può un politico o uno scienziato comunicare informazioni schizofreniche all'opinione pubblica, perché poi basta un niente e ovviamente le persone si sentono libere in qualche modo di dimenticarsi che siamo ancora dentro a un'emergenza, a una pandemia. C'è stata molta leggerezza e purtroppo vedo che questa tendenza persiste anche ora durante la seconda ondata.
Il governo centrale come si è comportato durante la prima ondata?
Il governo centrale durante la prima ondata si è fatto trovare completamente impreparato. Abbiamo scoperto che non è mai stato aggiornato il piano pandemico, fermo al 2006, non è mai stato fatto uno stoccaggio di DPI, di mascherine, di camici, di guanti. In Lombardia, ad esempio, sono stati liberalizzati i tamponi solo a fine maggio. Per mesi e oltre, forse, farsi un tampone in Lombardia è stata un'impresa titanica. Questo governo, diciamo che paga il prezzo anche degli errori di programmazione dei governi precedenti, dei governi passati, che hanno tagliato sulla sanità e hanno di fatto sbagliato a programmare anche per esempio il numero di medici e di infermieri che il sistema avrebbe necessitato al momento poi del pensionamento, no? Che è quello che stiamo vedendo, che sta accadendo, di oltre 30.000 operatori sanitari, cioè sono molti di più quelli che ovviamente escono a causa della gobba pensionistica di quelli, diciamo, delle nuove leve che entrano, no? Proprio per il discorso e per il problema dei numeri chiusi delle università. Oggi ci troviamo in una situazione paradossale in cui in piena emergenza non si riescono a trovare specialisti, ma nemmeno semplici infermieri o tecnici di laboratorio, e questo è un problema strutturale che ci trasciniamo da anni, frutto di errori commessi non solo da questo governo ma anche da quelli passati. Diciamo che questo governo ha una grossa responsabilità, ha pensato che la seconda ondata non arrivasse e non fosse così violenta e ha perso mesi preziosi.
Bergamo è la tua città natale, Puoi raccontarci quando hai deciso di convogliare il tuo lavoro giornalistico in un libro?
Ho iniziato praticamente da subito a ricevere notizie di prima mano, quindi diciamo già da febbraio, no? Su quanto stava accadendo a Bergamo, dentro agli ospedali e dentro anche alle case, quindi nelle famiglie. Ho sentito immediatamente l'urgenza di denunciare, soprattutto dopo aver parlato a lungo con un medico di base che mi ha raccontato insomma qualcosa che non stavo leggendo sui giornali e non vedevo scritto da nessuna parte. Tuttavia mi sono anche chiesta se fosse giusto sollevare dubbi anche così pesanti in una fase insomma anche così critica, in una fase così dolorosa. Poi ho di fatto deciso e ho iniziato a pubblicare. Per settimane ho scritto e pubblicato praticamente senza sosta su TPI, The Post internazionale. Ho tirato fuori e ho pubblicato molte notizie riprese anche da tutta la stampa italiana. Poi diciamo che a un certo punto mi sono accorta che dovevo fermarmi, che si stava di nuovo cercando di rimuovere e di lasciarsi, c'era questo diciamo tendenza, c'era questa propensione a lasciarsi anche gli errori un po' alle spalle e a dimenticare quello che era successo, mentre invece sentivo forte l'urgenza di stabilire e in qualche modo di ricostruire anche le responsabilità di tutta la catena di comando, le responsabilità di tutta questa sofferenza, di questo dolore che vedevo insomma davanti ai miei occhi, parlando anche con le tantissime persone con cui sono entrata in contatto in questi mesi. E allora ho deciso di smettere di pubblicare, ho continuato però a indagare, a studiare, a fare diciamo indagini e interviste. Ad esempio ho intervistato il direttore medico dell'ospedale di Alzano Lombardo che ha rilasciato diciamo praticamente solo a me l'unica intervista che io infatti metto e riporto nel libro, ed è appunto Giuseppe Marzulli, il direttore medico, che è colui che inizialmente si è rifiutato e si rifiutò di aprire il pronto soccorso di Alzano. Ecco, quella intervista è stata per me uno spartiacque, mi ha fatto capire molte cose proprio sulla catena di comando. Ed è lì che ho sentito che dovevo in qualche modo scrivere un libro e dare a tutte le testimonianze che avevo raccolto e a tutti i passaggi che avevo ricostruito il giusto spazio, anche per permettere al lettore di avere un quadro completo. Ad esempio, un passaggio a cui tengo molto, che è un capitolo del libro, è proprio quello relativo alla composizione industriale della Valseriana, che nel libro illustro con diciamo dati raccolti anche grazie al lavoro della Fondazione Claudio Sabatini di Bologna e al ricercatore Matteo Gaddi. Poter dire esattamente, poter riportare esattamente il numero di persone che hanno potuto circolare, hanno lavorato in piena pandemia nell'epicentro del contagio, cioè in Valseriana, è stato qualcosa di estremamente importante a mio avviso, anche perché di lì a poco, a fine giugno, anche l'Istat ha certificato poi il nesso tra contagio e mobilità, tra incremento di mortalità e pendolarismo. Insomma, informazioni e dati cruciali che sono contenta anche di aver messo in un libro, incastonati in un racconto scritto quasi in presa diretta, quindi frutto di sicuramente di un mio travaglio interiore molto molto sofferto. Io ho pianto moltissimo scrivendo questo libro, ho passato giorni interi chiusa in casa, da sola, quarantenata, lontana dalla mia famiglia, da mio figlio, ho un figlio piccolo, e ho pianto per giorni senza quasi riuscire a scrivere. Poi a un certo punto ho come sentito un click dentro di me, si è sbloccato qualcosa e il libro diciamo che si è quasi scritto da solo, e l'ho praticamente scritto in meno di 2 mesi.
Dopo oltre 20.000 decessi, cosa resta oggi del cosiddetto modello Lombardia?
Il modello Lombardia è lì fermo, immobile, a rivivere lo stesso incubo della prima ondata, con la differenza che ora ad essere colpite non sono più le zone per esempio di Bergamo e Brescia, ma sono quelle di Milano, di Monza, di Varese, il nord-ovest. Diciamo che cambia la zona del contagio, ma il problema resta. Gli ospedali sono praticamente collassati, i medici e gli infermieri mancano, quelli che restano in prima linea a combattere sono esauriti, frustrati, arrabbiati, perché ancora una volta il carico di questa seconda ondata è ricaduto sulle loro spalle, e questo è diciamo sciagurato, ingiusto, perché tutto intorno di fatto si sono resi conto che non c'è nulla, non è stato fatto nulla in questi mesi, non sono state create strutture Covid dedicate, non si è investito sul tracciamento e sul monitoraggio, non si è fatta formazione del personale. Oggi ci troviamo abbiamo in terapia intensiva trasferiti infermieri o medici da altri reparti che non hanno la specializzazione per assistere, diciamo, pazienti acuti in terapia intensiva, quindi intubati. Vediamo che per, diciamo, distribuire all'opinione pubblica la narrazione anche degli ospedali in fiera di Milano e di Bergamo, si sono di fatto, diciamo, trasferiti medici e soprattutto rianimatori da altri reparti, ma questa è ovviamente una strategia a somma zero, perché si sono messi rianimatori infermieri su dei letti di terapia intensiva, diciamo, dentro a reparti astronave completamente staccati da un ospedale, quindi parlo degli ospedali in fiera, e si sono lasciati sguarniti invece reparti di terapia intensiva in altri ospedali che in questo momento stanno soffrendo. Tra l'altro in Lombardia ci troviamo di fronte anche al paradosso che nemmeno i vaccini antinfluenzali sono, diciamo, la regione è stata capace di ordinare nei giusti quantitativi, quindi oggi i medici di base si trovano a dover fare delle scelte su chi vaccinare e chi no tra le categorie, diciamo, cosiddette a rischio, la stessa scelta di fronte alla quale si trovano anche i medici, no? A dover scegliere chi curare e chi no. Tutto questo perché i servizi territoriali sono di fatto inesistenti, le USCA, molte USCA, diciamo, non sono neanche mai partite, delle 200 necessarie in Lombardia ce ne sono poco più, forse di 50, 60, insomma, davanti ai nostri occhi oggi c'è tutta l'inadeguatezza del sistema, dell'eccellente modello lombardo, e purtroppo è triste constatare come la lezione di Bergamo non sia servita a nulla. Siamo riusciti ad arrivare alla seconda ondata nuovamente impreparati e questa volta, diciamo, senza nessuna giustificazione. Il modello Lombardia tuttavia non si cambia in 3 mesi, serve un lungo percorso, serve aprire anche un dibattito, un momento anche di riflessione profondo, anche di dibattito politico. C'è sul tavolo la legge 23 del 2015 che è praticamente scaduta, scade tra pochi giorni a fine anno e che va non solo revisionata e rivista, ma va, a mio avviso, completamente ribaltata quella filosofia alla base di quella legge. E soprattutto, diciamo, che serve la volontà politica di mettere in discussione questo modello. Quindi bisogna capire se si vuole puntare sulla prevenzione, sulla formazione del personale sanitario, sulla stabilizzazione, ma prima di ogni altra cosa serve anche diciamo, avere una classe dirigente preparata e competente. Bisogna innanzitutto levare la politica dalla sanità, a mio avviso, e mettere in politica gente, diciamo, più gente preparata e che ne capisca di sanità e abbia anche una visione da qui ai prossimi 10-20 anni. Quindi senza lottizzazione, sappiamo che la lottizzazione e le nomine politiche in sanità sono, diciamo, un modus operandi ormai che fa parte ormai del DNA di quel modello sanitario, non solo lombardo, tra l'altro, mi duole dirlo. È ovvio che questo ad oggi sembra quasi un'utopia, no? Quello di levare comunque il sistema della lottizzazione. Tuttavia questo è il nodo che è venuto un po' al pettine in questi mesi di emergenza pandemica. O, diciamo, ci si avvia verso una costruzione di un sistema sanitario che si prenda cura dei pazienti, quindi con cure e con una medicina di prossimità, con un'assistenza anche domiciliare, attenta, e che in qualche modo faccia arrivare in ospedale i pazienti solo quando veramente è necessario, no? Dopo aver fatto comunque tutto il possibile per curarli a casa, oppure credo che ci troveremo di nuovo punto a capo, quindi in attesa del vaccino e quindi, diciamo, della cura, no? a questo virus, ci troveremo in qualche modo a dover affrontare probabilmente una terza o una quarta ondata, dovendo di nuovo parlare di lockdown, di blocco dell'economia e di collasso del sistema sanitario, quindi a fare di nuovo quella dolorosa scelta tra economia e salute che io mi auguro, diciamo, non debba più essere fatta.